Luca 7. Ora io so che Giuliano Falossi si impaurisce quando dico Luca 7, pensa che io predicherò sul centurione, che sarebbe un buon messaggio. Mi è piaciuto tanto quel sermone sul centurione che l'ho predicato una decina di volte di fila. Perché quando ho predicavo in Luca, arrivate al capitolo 7, è un capitolo lungo, 50 versetti in capitolo 7 di Luca. E la prima parte, i primi 10 versetti parlano del centurione, la cui fede fece meravigliare Gesù. Come fai? Cioè, io leggo queste cose e a volte dico, ma la Bibbia a volte mi stupisce. Gesù era meravigliato dalla fede di un centurione. Era anche forse meravigliato dal fatto che in Israele non c'era stato trovato una fede come quello del centurione, che è il nostro antenato genetico e anche spirituale, questo centurione. Ma stamani il messaggio non è del centurione, ok? Predicheremo la fine del capitolo. Il ministero del Signore Gesù Cristo, che in Luca lo troviamo chiamato figlio dell'uomo più volte, perché in Luca troviamo soprattutto l'aspetto dell'umanità di Gesù Cristo. Il versetto chiave del libro di Luca è trovato nel capitolo 19, versetto 10, dove dice: perché il figlio dell'uomo è venuto a cercare e a salvare ciò che era perduto. Joey Taco mi ha mandato un sms questa settimana, forse era su WhatsApp, riguardo a questo versetto qui, riguardo al calvinismo, cioè l'ipercalvinismo, dove qualcuno dice che Gesù non è morto per i peccati di tutti, ma solo per gli eletti. Okay? Gli ipercalvinisti dicono questo. Questo versetto qui contraddice quella teoria, perché Gesù è venuto a cercare ciò che era perduto. Chi è perduto? Tutti siamo perduti, tutti eravamo perduti. I calvinisti infatti dicono che tutti eravamo perduti e Gesù è venuto a cercare e a salvare ciò che era perduto, quindi tutti noi. Questo è il tema di tutto il libro di Luca. Nella parte che studieremo stamani, dal versetto 39 al 50, Gesù si trova in Galilea in questo periodo, cioè nella zona più o meno dove lui è nato, dove è cresciuto. Lui è nato in Betlemme, in Giudea, ma dove era cresciuto, in Galilea, prima di andare verso Gerusalemme, e quindi sta viaggiando nelle città della Galilea. La prima parte del capitolo vediamo tre situazioni disperate, appunto questo centurione che aveva un servo. Questo centurione aveva dimostrato tanto amore nei confronti della nazione di Israele, donando a spese sue i fondi per costruire una sinagoga, e quindi e lui era molto in pensiero per il suo servo che stava morendo, e sente parlare di Gesù, ripone la sua fiducia nella persona di Gesù e chiama per lui, per far guarire il suo servo. Poi, essendo talmente umile, vedi, sto predicando sul centurione, essendo talmente umile davanti, cioè nei confronti di Gesù Cristo, non si ritiene degno di far entrare Gesù in casa sua, essendo un gentile, non essendo giudeo, ma dice: di solo la parola e il mio servo sarà guarito. Lui aveva la completa fiducia nella potenza di Gesù Cristo e nella potenza della sua parola. Lui voleva solamente la promessa da Gesù che sarebbe guarito, e per lui bastava questo. E infatti fu proprio così. Ecco perché si meravigliò Gesù della fede di questo uomo, benché lui non avesse mai neanche visto Gesù, neanche visto i miracoli, aveva solo sentito dire, e per lui il discorso tutto tornava e lui aveva la fiducia che Gesù Cristo fosse Dio, infatti, e che potesse guarire il suo servo. Questi sono i primi 10 versetti e accade proprio così. Gesù, camminando poi nella città di Nain, trova una vedova il cui figlio era morto, e Gesù tocca la bara del morto e il morto ritorna in vita. A proposito, ci sono delle verità spirituali importanti anche in quello. Quando Gesù tocca la bara, se uno toccava la bara o un morto o un animale morto, era reso impuro tecnicamente, e quindi non potendo adorare nel tempio finché non sarebbe stato purificato, ok? Simbolicamente questo è molto importante, perché Gesù diventa impuro per salvare, per dare la vita al morto. Spiritualmente questo è accaduto per noi quando Gesù è diventato impuro per rendere noi puri, ok? Quando lui ha preso su di sé il nostro peccato. Però a volte non ci soffermiamo su quel punto lì, che lui tocca il lebbroso, lui tocca il morto. Secondo la legge mosaica, se toccavi il morto eri reso impuro, e Gesù prende questa impurità su di sé per dare a noi la sua giustizia. E poi si sente parlare di Giovanni Battista, anzi Giovanni Battista manda a chiedere se Gesù fosse veramente il Messia o se dovevano aspettare un altro, e Gesù manda a dire: basta che racconti a Giovanni Battista quello che sta accadendo, quello che tu hai visto. Vai a dire a Giovanni Battista che i ciechi sono guariti, ritrovano la vista, che i morti sono risuscitati. E questi erano tutti profezie che riguardavano infatti il Messia. Non disse: sì, vai a dire a Giovanni Battista che sì, io lo sono. No, disse: digli quello che hai visto, perché sono esattamente adempite le profezie riguardo al Messia. E questo messaggio, e poi Gesù predica un messaggio, insomma, su Giovanni Battista. E arriviamo al versetto 39 e leggiamo questo brano, perché in questa, con tutto questo movimento, tutti questi eventi, Gesù poi viene invitato a casa di un certo fariseo, un uomo estremamente religioso, di nome Simone, non da essere confuso con Simon Pietro, ma questo è il fariseo Simone. Versetto 36. Or uno dei farisei lo invitò a mangiare con lui, ed egli, entrato in casa del fariseo, si mise a tavola. Ed ecco una donna della città, che era una peccatrice, saputo che egli era a tavola in casa del fariseo, portò un vaso di alabastro pieno di olio profumato, e stando ai suoi piedi di dietro, piangendo, cominciò a bagnarli di lacrime i piedi e ad asciugarli con i capelli del suo capo, e gli baciava i piedi e gli ungeva con olio profumato. Al vedere questo, il fariseo che lo aveva invitato disse fra sé: se costui fosse un profeta, saprebbe chi e quale genere di persona è la donna che lo tocca, perché è una peccatrice. Ora ci fermiamo un attimino qui e poi continuiamo il racconto. Ma il fatto che Gesù mangia con questo fariseo, vedete che nel capitolo 15, versetto 1, ve lo cito velocemente, dice: or tutti i pubblicani, cioè gli esattori di tasse che erano disprezzati in Israele, e i peccatori, cioè persone non religiose che vivevano vite immorali o non secondo la legge mosaica. Or tutti i pubblicani e i peccatori si accostavano a lui per udirlo, e i farisei, cioè uomini estremamente religiosi, e gli scribi mormoravano dicendo: costui accoglie i peccatori e mangia con loro. Ma Gesù non mangia solo con peccatori, ma accoglie anche i peccatori. In questo caso qui mangia con un fariseo, un uomo estremamente religioso. Quindi Gesù accetta l'invito di tutti. Accetta l'invito dei peccatori e anche degli uomini religiosi, perché tutti hanno bisogno di ravvedimento e tutti hanno bisogno di Gesù Cristo, e lui accoglie e lui mangia a casa del fariseo. Anche loro avevano bisogno della salvezza se lo volevano riconoscere. Quando dice nel versetto 39: al vedere questo il fariseo che aveva invitato disse fra sé, lui sicuramente sarebbe era imbarazzato davanti alla gente, ma Gesù lo legge nel pensiero, perché nel versetto 40 vediamo che Gesù risponde ai pensieri che questo aveva nella sua testa. Versetto 16 dello stesso capitolo dice: allora furono tutti presi da timore e glorificavano Dio dicendo: un grande profeta è sorto fra noi e Dio ha visitato il suo popolo. Quindi Gesù era considerato come minimo un grande profeta, ma questo fariseo non solo non riconosce Gesù Cristo come Dio, ma neanche come un grande profeta, perché dice: se fosse un grande profeta saprebbe che tipo di donna è questa che lo tocca. E quindi ovviamente lui ha accolto Gesù in casa sua, ma non nel suo cuore. Versetto 40, Gesù, leggendolo nel pensiero, perché lui sa quello che è dentro di noi, Gesù rispondendo gli disse: Simone, ho qualche cosa da dirti. Se Gesù ha qualcosa da dirti, ascolta attentamente, perché è una lezione molto importante, potrebbe significare la tua vita eterna. Simone, ho qualche cosa da dirti. E sicuramente Gesù ha qualche cosa da dirci e da dirti stamattina. Versetto 41. E Gesù gli disse: un creditore aveva due debitori. L'uno gli doveva 500 denari e l'altro 50. E non avendo essi di che pagare, egli condonò il debito ad entrambi. Dimmi dunque, chi di loro lo amerà di più? E Simone rispondendo disse: suppongo sia colui al quale egli ha condonato di più. E Gesù gli disse: hai giudicato rettamente, hai giudicato giustamente. Letteralmente Gesù gli dice: corretto, hai giudicato correttamente. Il titolo del messaggio stamani è amare di più. Il fatto sta che Gesù mette il dito sul problema di questo fariseo. Come egli fa in Luca 18, versetto 9, te lo leggo io, disse ancora questa parabola: per certuni che erano persuasi di essere giusti e disprezzavano gli altri. Ecco, Gesù mette il dito sul problema di questo fariseo. Questo fariseo pensava di essere giusto e disprezzava gli altri. Questo era il problema del fariseo. Ma lui non pensava di avere un problema. E se tu non pensi di avere un problema, non puoi essere guarito. Questa donna ovviamente riconosceva il suo problema. E qui Gesù gli porta l'esempio di due debitori. Non solo un debitore, ma due debitori. Uno che aveva un grande debito, uno che aveva uno molto più piccolo. Sempre un debito importante però. 500 denari come 50 denari, denaro probabilmente, cioè ci dicono i commentari che questo è, sarebbe stato la paga di un giorno di un operaio qualsiasi, potremmo dire uno che va nei campi a lavorare, o un manuale di un muratore, o insomma un operaio spera di prendere in una giornata di lavoro 50 euro, 100 euro, non lo so. Quindi uno aveva un debito di 50 denari e quell'altro 500. Quindi uno era il 10% dell'altro, quell'altro era 10 volte tanto. Ma entrambi erano incapaci di pagarlo. Sia quello che aveva il debito di 50 denari che quello di 500 potevano essere più o meno dai 2 ai 5 mila euro di valore di oggi, quello minore, e quell'altro dai 20 ai 50 mila euro. Ma se tu non hai un euro e hai un debito di 2 mila euro, come fai a pagarlo? 2 mila euro possono essere come 2 milioni di euro, è la stessa cosa se non hai da pagare. È come se io vado al panificio e voglio comprare un figlio di pane che magari costa 2 euro, non lo so se questo è il costo, io un filo intero di pane, ma uno di voi ha un centesimo in tasca, l'altro ha 10 centesimi in tasca, non cambia niente, il filo di pane non lo compri, nessun dei due può comprare il filo di pane perché entrambi non avevano da pagare. La cosa bella è che Gesù dice entrambi furono graziati. Il debito di entrambi è stato condonato. Che benedizione. Versetto 42. E non avendo essi da pagare, noi dobbiamo riconoscere che noi non possiamo pagare neanche per un solo peccato, con tutto il bene della nostra vita accumulato insieme. E con un'eternità passato all'inferno non pagheresti neanche per un peccato. È impossibile. Il bene che tu fai è buono. Non vai all'inferno per il buono che tu fai. Anche se potremmo discutere su questo, che il buono che fai è come, sono come i panni lordati, dice Gesù, dice la parola di Dio in Isaia. Ma per i peccati come fai a levarli? Perché il bene che noi facciamo non elimina neanche un peccato che abbiamo fatto. C'è qualcuno che ha peccato almeno una volta in vita sua? Qualcuno ha peccato? Giuliano ha alzato le mani e i piedi. Almeno una volta. Tutti noi. E neanche un peccato può essere lavato via con il nostro bene. E quindi noi non abbiamo modo di pagare il nostro peccato. Il problema è proprio questo, che la religione dice tu puoi lavare via i tuoi peccati con una lista di cose. Ma non è vero. L'esempio di Gesù ed entrambi loro non avevano. Ma, gloria a Dio, e questo è il Vangelo, questa è la benedizione, questa è la buona notizia, che Gesù condona tutti e due i debiti di questi che non avevano da pagare. Ma se uno non riconosce di avere un debito, non può averlo condonato. Andiamo avanti. Chi ama di più? Simone suppone sia colui al quale egli ha condonato di più. E Gesù gli dice, corretto, giusto. Chi amerà di più? L'amore qui viene come una risposta all'amore ricevuto. Si può quantificare l'amore, secondo Gesù. Maggiore in qualità e maggiore in quantità. È possibile amare di più. È possibile amare meno. Domanda. Quanto ami Gesù? Te. Quanto ami Gesù? Di più o di meno? Tu ami il Signore in proporzione a quanto pensi che lui abbia fatto per te. Se tu pensi di essere stato un grande peccatore e di avere un grande debito condonato, amerai di più. Se tu ami poco, è perché tu non pensi di avere un grande debito davanti a Dio. Quindi Gesù non ha fatto tanto per te. Sì, per questi peccatori del mondo, sai, mio fratello, per questi altri peccatori del mondo, la mia suocera. Gesù ha dovuto pagare tanto, sai, per il mio. Poca roba. Anzi, io non voglio neanche che lui paghi, li faccio da me. Me lo vedo io, perché io so quando sarò davanti a Dio. Lui sa quello che io ho fatto. E il problema è proprio quello, lui lo sa, sei tu che non lo sai. Noi amiamo il Signore in proporzione a quanto pensiamo che Lui abbia fatto per noi. E questo Simone logicamente aveva capito, suppongo, quello che è stato perdonato di più. Due valutazioni da considerare, due valutazioni da fare. Quanto è alto, è eccelso, è santo Dio? E quanto è grave il tuo peccato? Queste sono le due cose da considerare. Se tu consideri quanto è alto Dio e quanto è grave il tuo peccato, da questo arriverà il tuo amore per Lui, tanto o meno. Pietro, in Luca capitolo 5, due pagine a sinistra, nel versetto 8, dopo il miracolo della moltiplicazione dei pesci, perché Pietro non aveva creduto, non voleva obbedire, e poi Gesù miracolosamente moltiplicò dopo aver pescato tutta la notte e non presero niente, ma Gesù disse getta la rete dall'altro lato, e Pietro disse ma noi abbiamo faticato tutta la notte, poi dice vabbè, ma perché l'hai detto lo farò. Poi presero talmente tanti pesci che affondava la barca. Vedendo questo, Simon Pietro si gettò ai piedi di Gesù dicendo, Signore, allontanati da me perché sono un uomo peccatore. Questo è l'apostolo Pietro. Si getta ai ginocchi di Gesù e dice, allontanati da me, io sono un peccatore. Ma cosa aveva fatto Pietro in quel momento? Aveva solo mancato di fiducia. Aveva ubbidito, ma non tanto, non di cuore, non in fede. Eppure lui disse, Signore, io sono un peccatore, allontanati da me, io non sono degno di stare nella tua presenza, riconosceva Pietro. Isaia capitolo 5, capitolo 6, versetto 5, quando Isaia, il grande profeta, va nel Tempio e vede il Signore, lui dice, guai a me, sono perduto, il grande profeta Isaia, io sono perduto, perché io sono un uomo delle labbra impure, eppure era un profeta, e abito in mezzo a un popolo delle labbra impure. I miei occhi hanno visto il Re, il Signore degli eserciti. Isaia riconosceva la santità di Dio, di Gesù. Lui vide Gesù, infatti, e vide la grandezza del suo proprio peccato. Ora facciamo un paragone. Andiamo avanti, anzi, nella lettura, versetto 44. Hai giudicato giustamente, diceva Gesù, versetto 44, poi volgendosi verso la donna, disse a Simone, vedi questa donna? Io sono entrato in casa tua e tu non mi hai dato dell'acqua per lavare i piedi. Lei invece mi ha bagnato i piedi con le lacrime e li ha asciugati con i capelli del suo capo. Tu non mi hai dato neppure un bacio, ma lei, da quando sono entrato, non ha smesso di baciarmi i piedi. Tu non mi hai unto il capo di olio, ma lei ha unto i miei piedi di olio profumato. Perciò ti dico che i suoi molti peccati le sono perdonati, perché ha molto amato. Ma colui al quale poco è perdonato, poco ama. Poi disse a lei: i tuoi peccati ti sono perdonati. Il paragone della dimostrazione dell'amore. Questa è una donna, lui è un uomo. Questa è una donna peccaminosa, lui è un uomo religioso. C'è un contrasto. Nel versetto 44 dice che Gesù entrò in casa di Simone. Questa donna non era in casa sua, Simone era in casa sua. Quindi Simone aveva una responsabilità davanti ai suoi ospiti, questa donna no. Era comune che quando una persona importante fosse invitata a casa, gli altri che non erano invitati si affacciavano alla finestra o si avvicinavano, volevano stare intorno, non entravano forse in casa, però volevano in qualche modo osservare, sentire le parole, e forse si avevano qualche occasione di scambiare qualche parola con l'ospite. E qui insomma c'è una folla, e questa donna non davanti, Gesù è seduto, ma da dietro ai piedi di Gesù. Prende i piedi di Gesù da dietro. Forse Gesù era sdraiato e da dietro lei unge i suoi piedi con le sue lacrime e unge i piedi di Gesù con l'olio. Non era in casa sua, ma Simone era in casa sua. Lei lava i piedi di Gesù con le lacrime, asciuga con i propri capelli. I capelli sono la gloria della donna, come è descritto in 1 Corinzi 11. I capelli del suo capo gli sono dato per una copertura, ed è una gloria per una donna avere i capelli lunghi, dice 1 Corinzi. E lei, con l'unica cosa di valore che ha, asciuga i piedi di Gesù. Lui qui dice: non mi hai dato l'acqua neanche per lavarmi da solo. Non mi hai dato l'acqua per i miei piedi, che io me ne lavassi. No, non gli ha dato nemmeno l'acqua. Ma lei ha dato le sue lacrime e le ha lavati. Versetto 45: non ha smesso di baciarmi i piedi, ma lui non gli aveva dato neanche un bacio. Forse questo fariseo era un battista, sai, dove si vietano i baci. Lei ha unto i miei piedi con olio profumato. Tu non mi hai unto il capo di olio normale. Lei aveva molti peccati. Lui non pensava di avere peccati davanti a Dio, pensava di essere giusto come quelli che si giustificavano da sé. La differenza si vede nel versetto 47: perciò ti dico che i suoi molti peccati le sono perdonati. Lei ce n'aveva molti, ma erano perdonati. Lui non pensava di averne molte, ce l'aveva, e non gli erano perdonati. Lei riconosceva chi fosse Gesù. Lui non riconosceva Gesù come Dio e neanche come profeta. Lui non riconosceva chi fosse in casa sua. Quindi l'invito a cena, abbiamo letto, secondo luogo il paragone della dimostrazione d'amore, e poi in terzo luogo chi può perdonare i peccati, leggiamo nel versetto 47, perciò ti dico che i suoi molti peccati le sono perdonati, perché ha molto amato, ma colui al quale poco è perdonato poco ama. Versetto 49, poi disse a lei, i tuoi peccati ti sono perdonati, scusami, il versetto 49 è questo, allora quelli che erano a tavola con lui cominciarono a dire fra loro, chi è costui che perdona anche i peccati? Allora, o Gesù è Dio e può perdonare i peccati, o ha bestemmiato. Uno dei due. Chi può perdonare peccati se non Dio? Allora, se Gesù è Dio, allora deve essere adorato. E noi dobbiamo avere perdono da Lui. Se Gesù non è Dio, non è neanche un grande profeta, è un bestemmiatore. Quindi non può essere... Io non credo che Gesù è Dio, ma che lui sia stato un uomo buono. Non è possibile. O era un bugiardo, bestemmiatore, infatti lui fu messo a morte per bestemmia, perché dichiarandosi di essere Dio. Ma lui è Dio! Lui è Dio. Quindi Gesù è Dio o è un grande bestemmiatore? Chi è per te? E fra questi qui che erano a tavola con lui... C'erano dei dubbi. Non lo so, mi sembra un grande profeta, ma non lo so se è Dio. Ma allora Gesù è Dio o non è? Qui dice nel versetto 49, chi può perdonare peccati? Solo Dio. La chiave per ricevere il perdono è la fede che hai nel Salvatore Gesù Cristo. Se tu riconosci Gesù Cristo come Dio e come l'unico Salvatore e riponi la tua fiducia in Lui, sarai salvato. Evidentemente lei riconosceva che Lui fosse in grado di perdonare perché Lui è Dio. Lei era grata perché riconosceva che Lui fosse Dio. Che lei avesse bisogno del perdono, lei riconosceva questo. E lei riconosceva che lui l'avrebbe perdonata. Queste tre cose sono necessarie per essere salvati, per essere perdonati. Devi riconoscere che lui è Dio e può perdonarti. Devi riconoscere che tu hai bisogno del perdono. E devi riconoscere che lui ti perdonerà. Allora, se tu nei Vangeli... nell'armonia dei Vangeli, cioè se tu metti i racconti dei Vangeli uno accanto all'altro in ordine cronologico, troverai che appena prima di questo episodio si trova Matteo capitolo 11, dove Gesù dice nel versetto 28, venite a me voi tutti che siete travagliati e aggravati e io vi darò riposo. Prendete su di voi il mio giogo e imparate da me, perché io sono mansueto ed umile di cuore e voi troverete riposo per le vostre anime. Sicuramente questa donna ha sentito l'appello di Gesù che diceva venite a me voi che siete travagliati e aggravati. Ovviamente questa donna aveva il peso dei suoi peccati su di sé e sentiva che Gesù la invitava a venire. Ecco perché lei è venuta. Lei riconosceva che Gesù fosse Dio, che lei avesse bisogno del perdono e che lui l'avrebbe perdonata perché lui l'ha chiamata a sé. Chi è in grado di perdonare i peccati? Solo Dio. Infatti in Salmo 130 versetto 4 dice ma presso di te vi è perdono affinché tu sia temuto. Questo è il Dio dell'Antico Testamento, scritto 1000 anni davanti a Cristo. Il salmista dice, presso di te vi è perdono. Qualcuno dice, ma il Dio dell'Antico Testamento è cattivo, è severo. Salmo 130 dice, presso di lui vi è perdono. Sì, lui vuole essere temuto, il timore di Dio è la dimostrazione della nostra fede in lui. Riconosciamo chi è. Salmo 86, versetto 5, poiché tu, o Signore, sei buono e pronto a perdonare e usi grande benignità verso tutti quelli che ti invocano. Solo Dio può perdonare. Salmo 103, versetto 2, benedici, anima mia, l'Eterno e non dimenticare alcuno dei suoi benefici. Egli perdona tutte le iniquità e guarisce tutte le tue infermità. Dio è pronto a perdonare. Isaia 1:18, venite quindi e discutiamo assieme, dice l'Eterno. Anche se i vostri peccati fossero come scarlatto, diventeranno bianchi come neve. Anche se fossero rossi come porpora, diventeranno come lana. Venite, dice Dio. Isaia 55:7, lasci l'empio la sua via e l'uomo iniquo i suoi pensieri e ritorni all'Eterno che avrà compassione di lui e al nostro Dio che perdona largamente. Dio dice, tu devi essere perdonato, io posso perdonarti, vieni perché io voglio perdonarti. E questa donna riconosceva. Daniele, capitolo 9, versetto 9, al Signore nostro Dio appartengono la misericordia e il perdono. Daniele si trovava in mezzo al giudizio di Dio perché il suo popolo era in cattività. Eppure nel castigo, sotto la mano dell'Eterno, lui riconosceva la misericordia, il perdono, perché ci siamo ribellati contro di lui. Michea capitolo 7 versetto 18, quale Dio è come te? Non c'è un altro Dio come lui. Quale Dio è come te che perdona l'iniquità e passa sopra la trasgressione del residuo della sua eredità? Egli non conserva per sempre la sua ira perché prende piacere nell'usare misericordia. Egli avrà nuovamente compassione di noi. Calpesterà le nostre iniquità. Tu getterai in fondo al mare tutti i nostri peccati. Tu mostrerai la tua fedeltà a Giacobbe e alla tua misericordia ad Abramo, come hai giurato ai nostri padri fin dai tempi antichi. E fin dai tempi antichi Dio aveva promesso il Salvatore. Al momento del primo peccato, Dio promette il Salvatore che avrebbe schiacciato il capo del serpente e riveste di giustizia del sacrificio vicario di Adamo ed Eva. Li riveste della propria giustizia. Tutto questo è una promessa del Salvatore che sarebbe venuto in seguito, e questo Salvatore è Gesù. Ma lo devi riconoscere come Dio, devi riconoscere il tuo peccato e devi riconoscere che lui ti invita a venire a lui. Qualche versetto dal Nuovo Testamento dice, vabbè, ma quello è l'Antico Testamento, in cui abbiamo la redenzione, riferendosi a Gesù Cristo, per mezzo del suo sangue, il perdono dei peccati secondo le ricchezze della sua grazia. Ogni parola in questo versetto è grandissimo. Il perdono, il sangue di Gesù Cristo, la redenzione, la ricchezza della sua grazia. La sua grazia è immensa ed è pronto lui a perdonare in base al suo sacrificio. Colossesi 1:14 dice quasi la stessa cosa, in cui abbiamo la redenzione per mezzo del suo sangue, il perdono dei peccati. Chi può perdonare i peccati? Solo Dio. E quindi nel versetto 49, allora quelli che erano a tavola con lui cominciarono a dire fra loro, chi è costui che perdona anche i peccati? Ma Gesù disse alla donna, la tua fede ti ha salvata, vai in pace. Allora la chiave per ottenere il perdono è stata la fede. La fede non è un'emozione, non una sensazione, ma la fede è accettare la promessa di Gesù come verità. Quindi, numero 4 e ultimo punto, cosa significa amare molto? Cosa significa amare di più? Chi ama di più? Considerando solamente l'esempio di questa donna qui, ci sono delle grandi lezioni. Cosa significa amare molto? Le lezioni sull'amore. Cosa amiamo? Domanda, considera. Cosa ami? Tu ami le cose che consideri prezioso. Tu ami quello che consideri di essere di grande valore. E ti dedichi a quelle cose lì. Le cose che tu, a cui tu dai valore. A che cosa dai valore? Qual è la dimostrazione dell'amore? L'amore è molto più che un sentimento. L'amore è ciò che ti lega alla persona amata. È un collegamento, è una relazione, è una passione. L'amore è un'azione, è un verbo. Cantico dei Cantici 8, versetto 7, dice: molte acque non potrebbero spegnere l'amore, né i fiumi sommergerlo. Se uno desse tutte le ricchezze della sua casa in cambio dell'amore, sarebbe certamente disprezzato. L'amore, che cosa mi puoi dare? Dice: sai che uno viene da me, mi dice: io prendo tua moglie, ma ti do, Trump dice, ti do 3 miliardi di dollari. Sarebbe disprezzato. Che sono per l'amore? Per i figli, che cosa daresti? Uno viene a casa tua e dice: sai, prendo questo piccolo, ti diamo 10 miliardi di euro. Berlusconi viene a casa tua, 10 miliardi di euro, però mi devi dare questo bimbo. Che cosa faresti? Sarebbe disprezzato. Non c'è una quantità di denaro paragonata all'amore. L'amore è più grande di qualsiasi cosa che qualcun altro potesse offrire. L'amore, se uno desse tutte le ricchezze della sua casa in cambio dell'amore, sarebbe certamente disprezzato. Ora Gesù rimase convinto dell'amore di questa donna per come lei l'ha dimostrato. Lei ha bagnato con le lacrime, lei ha asciugato con i capelli, lei ha baciato in continuazione. Lezioni sull'amore e poi concludiamo. Innanzitutto, cercando e avvicinandoti a Gesù a tutti i costi. Questa donna non era stata invitata in casa di Simone, ma Gesù l'aveva invitato a sé. Lei era una donna con tanti peccati. L'ha detto Gesù, non io, non Simone. I suoi tanti peccati. E poteva starsene lontana da Gesù perché ne aveva troppi. Ma lei cerca Gesù. Si avvicina a Gesù a tutti i costi. Lei fu disposta ad entrare in una casa dove sarebbe stata disprezzata dagli altri pur di avvicinarsi a Gesù. Eppure c'è gente che non vuole avvicinarsi a Gesù con la scusa degli altri credenti. Quelli sono tutti ipocriti. Non importa quello che gli altri pensano di te. Avvicinati a Gesù a tutti i costi. Nota, se tu cerchi Gesù in questo posto, il fatto che noi tutti veniamo meno non ti fermerà dal servirlo. Questa donna era circondata da persone che la disprezzavano, eppure lei adorò Gesù. Cercando di avvicinarsi a Gesù a tutti i costi, numero uno. Numero due, desiderare di essere approvato da Gesù più di qualsiasi altra persona. Lei non pensava, ed è collegato al primo punto, ma lei non pensava a quello che gli altri pensavano di lei, ma quello che Gesù pensava di lei. Il suo desiderio di essere perdonata gli ha dato la determinazione di venire a Lui. Lei voleva essere perdonata, voleva essere purificata, e questo la spinse ad avvicinarsi a Lui. Piangendo, dimostra di avere un cuore contrito. Salmo 34, 18. L'Eterno è vicino a quelli che hanno il cuore rotto e salva quelli che hanno lo spirito affranto. Salmo 51, 17. I sacrifici di Dio sono lo spirito rotto. Che sacrificio puoi portare a Dio? Che sacrificio vuole Dio da te? Il cuore rotto. Questo è ciò che Lui accetta. E, oh Dio, Tu non disprezzi il cuore rotto e contrito. Numero 3, adorando Gesù umilmente e con passione, nonostante gli ostacoli. Lei è questo che fa, che dimostra il suo grande amore. Ai piedi, baciando, perché Lui è prezioso. Lei amava Gesù perché Lui era prezioso a lei. Numero 4, donando a Lui teneramente quel che hai. Lei non aveva tanto, ma aveva quel contenitore di olio e lo ha versato su di Lui. Lei aveva lacrime, lei aveva i suoi capelli, basta. È quello che lei aveva, adorava Gesù con quello che lei aveva, con se stessa. Rompere il sigillo del vaso, versando un dono di alto valore, perché Lui è degno. Teneramente asciugando con i suoi capelli, l'unica cosa bella rimasta in quella donna, forse. E numero 5, avendo fiducia, ovvero la fede in Gesù, nonostante tutto. Gesù disse: la tua fede ti ha salvata. Tu hai avuto fede in me? E questa fede è stata la chiave per ricevere il perdono. Il perdono è offerto. Il perdono è offerto a Simone. Il perdono è offerto alla peccatrice. Ma chi ha ricevuto il perdono? Quello che ha avuto la fede di riceverlo. Simone, non sappiamo come è andata a finire. Conclusione. Quanto ami tu Gesù? Tu lo ami in proporzione a quanto pensi che Lui abbia fatto per te. Mi auguro che stamani riconoscerai di avere bisogno. Se sei come il fariseo, ravvediti e riconosci che non c'è alcuno che non abbia bisogno di ravvedimento. E se tu accetti l'invito di Gesù di venire a Lui, troverai riposo alla tua anima. Preghiamo insieme. Signore, grazie.